Allora, guardare la storia dall'ambito del divino. Per quello che tante volte parla del cielo, si colloca in cielo, il cielo non è tanto un luogo riservato al divino, quanto una maniera nuova di vedere la storia. Non leggere la realtà con gli schemi che ci hanno inculcato fin da piccoli, ma imparare a guardarla in maniera diversa. E l'autore ha fatto un riassunto di tutto questo, il libro Apocalisse ne parla lungo le sue pagine, ma ne fa un riassunto favoloso, la sintesi, il culmine anche di tutta la sua opera, al capitolo 12, è il terzo testo che vi ho messo anche nella fotocopia. È un testo conosciuto, quello della donna vestita di sole, si legge il 15 agosto in tutte le chiese per parlare della Madonna Assunta. L'autore non intendeva parlare della Madonna con quelle immagini che ci riporta al capitolo 12, piuttosto parlare di qualcosa che riguardasse tutti noi, come può essere la comunità di credenti. Allora, in quella pagina, capitolo 12, l'autore, ripeto, ci presenta il sunto, come dobbiamo realmente noi sentire la storia e come dobbiamo considerarci all'interno di essa. Abbiamo detto che si parte da questa grande dichiarazione, siamo stati liberati da qualunque ostacolo, qualunque freno, qualunque peso impedisse la nostra crescita, anche la nostra possibilità di agire, di intervenire anche noi in maniera seria e convinta nella storia. Allora, sempre nel contesto del cielo, al capitolo 12, l'autore dice che ha visto dei segni, delle cose che vanno interpretate, ma poi presa la lettera. E il primo segno, grandioso, il cielo, detto che il cielo non è un ambito riservato al divino, quanto il luogo da cui guardare, interpretare le cose per noi cristiani, cioè avere una maniera di intendere, guardare, di leggere, che sia come attraverso la proposta evangelica, sia come quella di Dio stesso. Questa donna è incinta, è vestita di sole, ha la corona di 12 stelle sulla testa e ha la luna sotto i piedi. Sono immagini molto ricche dal punto di vista simbolico, l'autore ha costruito sempre prendendo dalla tradizione biblica, però quello che lui tiene a cuore è dire, per me, l'autore in quel momento sta dicendo, per me la comunità di credenti, la comunità di persone che sono stati liberati dai peccati e che sono stati costituiti come regno, sacerdoti e vivono in pienezza la comunione con il Signore, per me la comunità è così. È una donna avvolta di luce, con un segno di vittoria sulla testa che è la corona, e con tutto quello che poteva sembrare condizionamento, non so, maniera di intendere la realtà come successioni continue, come la luna rappresenta, tutto quello messo sotto i piedi non ci condiziona. È quello del discorso del tempo, la luna serviva per regolare i tempi, la cronologia, il calendario ebraico, il calendario lunare, per stabilire le feste o i ravolti, le semine, tutto quello che era legato alla vita era tutto regolato dalla luna. Il fatto che l'autore in quella immagine così ricca pone la luna sotto i piedi di una comunità che riceve in pienezza l'amore del Padre, questo è l'abito, il vestito di luce che dà la luna sotto i piedi, vuol dire che non c'è nessun fattore esterno alla comunità che possa determinare o che possa condizionare quella comunione di pienezza con il Padre. Per cui, neanche con la storia del tempo, non se la luna rappresenta il succedersi dei tempi, la storia del cronos, che può creare angoscia, che può creare... Niente, tutto questo è dominato. Mettere qualcosa sotto i piedi di qualcuno significa piena vittoria, piena vittoria. Allora, questa è la prima parte che l'autore ci presenta del segno, è molto avvincente e molto anche attraente. La luce come realtà vitale, divina, la vittoria, la corona e poi questo dominio, nel senso di controllo, su quello che può sembrare elementi che determinano la nostra vita. Ebbene, questa donna ha qualcosa di particolare perché si dice che è gravida, è incinta e che sta anche, sente anche le doglie del parto. L'autore presenta una situazione di massima vulnerabilità. Non c'è niente di più vulnerabile per quello che poteva essere la mentalità dell'epoca, ma penso anche per noi oggi, che una donna che sta per partorire. Il parto metteva anche a rischio la vita della donna, ma era una situazione nella quale la donna né si poteva difendere, ma soprattutto né si poteva dare marcia indietro. La donna poteva dire: adesso non partorisco più. Cioè, il parto è un momento serio, impegnativo, difficile e anche doloroso. Però le doglie sono soltanto la premessa di quello che poi avverrà di buono, come sarà la nascita. Allora l'autore ha saputo ricreare un'immagine che, se noi riusciamo anche a entrare nel significato, è proprio quello che riguarda la nostra realtà più diciamo, più consone con la nostra vita. Ha presentato una situazione di massima vulnerabilità, il discorso del padre, del dolore del parto, contrapposta a un'altra situazione di massima forza, di massima potenza, come quella del drago che sta per mangiare, per divorare la creatura che dovrà nascere. Per cui, leggendo già la pagina di Apocalisse 12, è ovvio che secondo gli schemi nostri, se a noi ci raccontano se è così, è ovvio che quel bambino verrà una donna che non si può difendere rosso, imponente, violento, con sette teste e 10 corna. Per noi, leggendo la storia come ci hanno insegnato, è ovvio che il drago sarà lì, colui che vince, colui che controlla, che domina anche sulla situazione di quella donna. Ecco, l'autore rompe lo schema e dice che quando il figlio è partorito, che fu portato al cospetto del trono di Dio. Con quella maniera lui dichiara che il drago, con tutta la sua potenza, non ha alcun tipo di potere, di incidenza, di controllo sulla vita del nascituro. Ecco, è un'immagine, ripeto, molto attuale, perché poi una sintesi di quanto l'autore insegna nella sua opera, perché è quello che veramente ha voluto spiegare già con l'immagine, la visione del figlio dell'uomo e dell'agnello immolato. Cioè, in una situazione di massima vulnerabilità, come può essere le voglie del parto, si manifesta il massimo della potenza. Il massimo della potenza che cosa è? La nascita. Ma una nascita che non può essere minimamente sfiorata da quel pericolo mortale che la minaccia. Allora, come noi ci poniamo nella storia? Noi ci poniamo riconoscendoci in questa figura di pienezza. L'autore dice che la comunità già si può vedere anche in una comunione piena con il padre. Però lui fa dopo una lettura a ritroso. Questa comunione di pienezza significa che noi dobbiamo sempre affrontare quelli che sono le doglie del parto, cioè dobbiamo avere il coraggio di procurare o di partorire, di far nascere la vita, sapendo che non ci sono minacce, pericoli, ostacoli che possono impedire a questa vita di essere portata allo spettro di Dio. Un'immagine, ripeto, molto così, un po' articolato, molto anche carica, ben specificato, ma che se noi cogliamo appunto il messaggio che l'autore ci ha voluto comunicare con essa, è a mio avviso proprio molto 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 incoraggiante, e soprattutto diciamo ci fa capire veramente l'identità di quello che si dichiara credente. Perché in fondo che cosa sta dicendo l'autore? L'autore sta dicendo che da un momento, ovviamente se ne partiamo da una situazione puntuale come è stata la nascita del Cristo, la nascita del Messia, e poi la sua passione, la sua morte, noi sappiamo che da quel momento qualunque realtà animale che si volesse mettere al di sopra dell'uomo è stata completamente svuotata. Perché noi abbiamo veramente la consapevolezza di una vita che è stata capace di vincere la morte. E attraverso quell'immagine l'autore che cosa ricorda ai suoi lettori? Che anche noi, se veramente ci riconosciamo in quella figura della donna che sta di sole, anche noi siamo chiamati a partorire la vita, e questo significa un impegno continuo affinché il progetto del padre si possa realizzare, sapendo che non ci sono ostacoli che impediscano a queste nascite o a questa espressione di vita, non ci sono pericoli che possono impedire che tali espressioni raggiungano il suo traguardo, essere in comunione con il Padre. Detto in poche parole, l'autore sta dicendo: l'unica potenza o forza che ha il bravo, come se vedeste il male, in questo senso, è quella di ingannare la persona con l'astuzia che il bravo ha, per fargli capire che il suo proposito di poter fare qualcosa, procurare qualcosa di buono all'altro, che questo proposito è inutile, che tu, anche se ti impegni con tutte le tue forze, non cambierà mai niente. La storia sarà sempre così. Per cui a cosa serve che tu ti dia da fare per procurare qualcosa di buono, quando c'è una realtà di male a tua madre che ti sovrasta e che è molto più potente di te? Ecco, questo è l'inganno, e questo è il gioco e la forza che ha il drago in base alla paesa. Perché se noi stiamo qua, quello che ci ha presentato, la parcoliente e il drago, noi riteniamo che a vincere sia il drago, per cui quasi quasi è inutile che quella si debba fare con la nascita. Ma se noi continuiamo a leggere, si capisce che non è così, che il drago non ha potuto neanche sfiorare quella vita che è stata manifestata, che si è manifestata. Allora, è questo quello che veramente l'autore vuole inculcare nella testa dei suoi ascoltatori. Noi siamo chiamati, dal momento che uno ci ha liberato con il suo sangue dei nostri peccati, noi siamo chiamati anche a partorire questa vita. La divinità regale, sacerdotale, significa che in comunione con il Padre noi la vita la riceviamo in abbondanza, e che se l'abbiamo ricevuta in abbondanza, questo ci rende gravidi, ci feconda. E quando noi siamo gravidi, sappiamo che a un certo momento questo parto deve avvenire, cioè arriverà il Kairos, il momento opportuno in cui io dimostro che questa vita la porto con me e la voglio comunicare agli altri. Allora in quel momento, io non, anche se sarà un momento difficile, perché le situazioni potranno essere avverse, o non diciamo, no, così, non come uno avrebbe pensato, ma anche se io non mi tiro indietro, la donna che sta per partorire non si può, non può ripensare questo fatto. Naturalmente è impossibile, pensare a una donna che adesso non partorisce più. Quindi l'importante è essere gravidi. Se non siamo gravidi, non si partorisce. Quindi il peccato in fondo è questo. Il peccato è non aver sperimentato quella liberazione e continuare ad essere succubi delle seduzioni, degli inganni della bestia. La bestia ti dice: lascia perdere, non vale niente, non cambierà nulla, sarà sempre così. Allora, senza arrivare poi a cose particolarmente impegnative, ma nella nostra vita quotidiana, perché si tratta di una crescita che si sviluppa giorno dopo giorno, ci sono tante situazioni nelle quali non siamo chiamati a manifestare quella vita che portiamo dentro, ma non sempre lo facciamo, perché riteniamo che sia una perdita, che sia tempo perso, che non valga niente, perché la realtà che ci circonda apparentemente sembra essere la più forte, quella che domina, che controlla e che condiziona tutto e tutto. Allora, non lasciarsi ingannare da questa apparenza è veramente il grave, diciamo, la grande arma che la comunità il credente possiede per poter mantenere quel drago a bada. Per cui non ha nessun potere su di noi, ma questo sta dicendo quello che abbiamo visto, se non che noi ci lasciamo ingannare, sedurre da quelli che sono le sue proposte. Allora, per l'autore è fondamentale che la comunità capisca questo, perché quando scrive il suo libro, in un momento in cui le comunità si stanno adagiando a un sistema di vita che non era più consono con quello che il Vangelo insegna, era ovvio che uno trova tutte le giustificazioni per poter campare. E l'autore fa un appello fortissimo, in maniera radicale, a quella coerenza con la scelta fatta. Se siamo stati liberati, se non abbiamo più nessun peso che ci impedisce di mantenere un rapporto di massima comunione con Dio, e poi sarebbe anche il fatto della nuova nascita, di cui parlava anche Roberto Mancini, se allora noi dobbiamo dimostrare la nuova dignità, lo dobbiamo testimoniare. Ed è questo il motore che porta avanti la storia, ed è questa la base per costruire una società nuova. Persone che sanno partorire la vita, perché sono stati prima resi gravidi da chi essendo contro questa vita ce la comunica in maniera abbondante, senza porre alcuna condizione. Il discorso della liberazione non avviene per un esposto da parte degli esseri umani, ma come un gesto, come un'espressione massima dell'amore di colui che ha dato la vita per il bene di Gesù, di un'umanità nuova che si crea, di una realtà nuova che viene presentata. E per concludere, facciamo anche mettere altre domande, sempre al capitolo 12, l'autore recupera quella storia della liberazione dei peccati tramite il sangue, perché a un certo momento, se prendete il testo, ve l'ho scritto qui, quando l'autore parla del combattimento tra Michele e il drago, è interessante che il drago viene presentato anche in cielo come segno da interpretare, ma viene subito gettato sulla terra, perché il grande desiderio del drago è quello di presentarsi come di origine divina, cioè avere la benedizione dall'alto. I poteri cercano sempre una benedizione da parte del santo, perché se io sono benedetto anche dalla religione, allora potrò avere un potere assoluto e limitato. Il fatto che il drago viene gettato dal cielo sulla terra significa che nel disegno del padre non ci sono posti, non c'è posto in nessuna delle maniere per coloro che vogliono appunto rivestirsi di potere, di un potere anche sacro, per comandare o controllare la vita degli altri. Quindi quell'essere gettato sulla terra significa che al cospetto di Dio nessuno che intenta dominare o controllare la vita degli altri può trovare mai posto. Quindi una linea molto tassativa, molto radicale. E allora l'autore, in questa dichiarazione che ha fatto, che viene cacciato fuori, ovviamente il drago non rimane inerme, si apre un combattimento con Michele, ma a un certo momento l'autore dice: allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al trono di Dio giorno e notte. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Vedete, di nuovo lo sole riprende quella espressione, il sangue dell'agnello, il sangue di colui che ci ha liberati. E la cosa che è fondamentale per capire questa pagina dell'Apocalisse è che la salvezza, che è il massimo livello appunto che Gesù ci ha dato con la sua vita, e si è già compiuta questa salvezza, di qualcosa di attuale, di possibile da sperimentare veramente, che questo è avvenuto perché? Dice, perché è stato precipitato, l'ha detto prima che è stato precipitato il drago, ma adesso al drago gli dà un altro nome l'autore. Dice, è stato precipitato l'accusatore, il termine in greco che adopera Giovanni per dire accusatore in greco, possiamo dire, è kategor. Categor, da dove viene la parola categoria, quello che è proprio così ben assodato, ben definito. Allora, l'accusatore, il categor, chi era? Era nell'Antico Testamento quel visir cattivo, quello che sedeva nella corte del re, per accusare i sudditi dell'infedeltà, o per scoprire tutte le trame, tutte gli altarini dei sudditi o dei ministri del re. Era la figura del Satana, come non si vede molto bene categor. La categoria, capevo. Come? Un esilo, capevo. Nel libro di Giove si parla di questo personaggio che poi viene chiamato il Satana, no? È colui che deve andare in giro per informare a Dio che non tutto sulla terra funziona bene, che gli uomini sono colpevoli di tante situazioni veramente negative, brutte, maligne, e che anche nei confronti di quel povero Giove era buono perché tutto andava bene, ma se tu cominci a passare una serie di calamità, vediamo se continua a dimostrare questa volta. Comunque, il categor è colui che accusa, è una specie di giudice che ha il compito di mettere allo scoperto quelli che sono le peccati o tutto quello che l'uomo può fare di negativo. Questo termine categor, che l'autore adopera nel suo testo, lo troviamo per esempio nei Vangeli per parlare degli avversari di Gesù. quando lo accusano, scrivi farisei, il verbo che viene usato per dire lo accusavano è il verbo categoreo, e i suoi accusatori sono sempre questi categori. Quindi l'autore sta dicendo che coloro che accusano veramente, coloro che sono stati, o colui che è stato gettato, l'accusatore, è sempre quella idea che la religione aveva inculcato nell'essere umano, di essere indegno al cospetto di Dio. Perché comunque tu ti comportassi, qualche peccato veniva sempre per il suo peccato. E il categore lì per denunciare questo davanti a Dio. Era quel, anche quel senso di colpa. Abbiamo spiegato nel primo giorno con il discorso del culo e del culo che più io applicavo quelle norme della purità, più veniva fuori questo senso di non essere stato ancora purificato. Cioè nelle stesse norme c'era già insita questa specie di, possiamo dire, di insoddisfazione che mi portava a ripetere ancora le norme con molta più cura perché non ero sicuro di essere stato purificato come si doveva o perdonato come si doveva. Per cui il fatto che il categore è stato gettato sulla terra vuol dire che al cospetto di Dio non c'è più nessuno che ci accusa. Ecco allora la liberazione dei peccati. Colui che ci ha liberato dai nostri peccati è colui che ha cancellato dall'ambito del divino la figura del censore, di colui che sta sempre a ricordare quelli che sono le tue mancanze. Ora, se non c'è più la figura di uno che ricorda sempre la colpa e il peccato dell'uomo, ecco la salvezza che si chiude. Ecco finalmente quel massimo di pena a quale noi possiamo aspirare. Perché non si può entrare in questa dimensione di pienezza, ripeto, quando uno vive con l'ossessione, ma Dio mi amerà o non mi amerà? Mi avrà perdonato per le cose che ho commesso o non mi avrà perdonato? Mi salverò o non mi salverò? A me insegnava da piccolo al catechismo cose che i cristiani avevano ben poco, erano più delle religioni pagane, però erano un po' pagani così anche da piccoli. Non so se a voi ve l'ho insegnato, ma a me parlavano che alla fine, con la morte, arrivava l'arcangelo Michele con la bilancia, e che nella bilancia si metteva da parte le opere buone e dalla parte le opere cattive, e secondo questa bilancia si muoveva, non sapevi dove andavi, o a destra o a sinistra, non c'era più. Queste sono cose che troviamo nei testi egiziani, gli ugaritici, cioè non c'entra assolutamente niente quello con la vita di Gesù, no? Cioè non c'è nessun censore, nessun accusatore. Ecco allora la grande novità che l'autore dell'Apocalisse ripubblica, che è quella della quale esiste, di un essere umano che viene finalmente liberato grazie a quell'amore incondizionato del Padre che abbiamo tutti trovato nella figura della persona di Gesù, viene liberato da qualunque ostacolo, qualunque impedimento che potesse veramente la sua vita. Non si può crescere con il senso di colpa, questo non è possibile, e non si può mai applicare le proprie forze per qualcosa di buono quando io ho sempre il pallino dello sbaglio che mi può capitare, o delle cose che non vanno bene, o che non riesco a mostrare come io vorrei tutto quello che mi è chiesto. Allora l'autore conclude con quell'immagine bellissima del categore che viene accusato, che viene gettato, proprio gettato nel senso di una maniera violenta, cioè viene spostato con forza di un ambiente dove si era installato. Allora se è stato gettato con forza bisogna anche far sì che questo non continui a far sentire il suo peso. Certo, dice, viene dato sulla terra e sull'ambiente terreno che questa realtà di controllo, di denuncia, di accusa continua a funzionare. Ma allora, siccome l'autore ha detto che noi ci mettiamo sempre nell'ambito del divino, nella stessa posizione di Dio, con quella visuale che riguarda anche la apertura che Dio ha per le cose, anche se questo censore continua ancora a infogliare, a creare così un senso di disagio, sappiamo che questo c'è, ma questo non ci tocca più di una persona. L'autore parla di una sconfitta di una realtà di male che si chiama il drago, che si chiama l'accusatore, anche se questa sconfitta significa che ancora una realtà che è rimasta sulla terra continua a propagare, come una specie di nube tossica, continua a propagare gli effetti di quella sua, possiamo dire, tossicità. Allora, e per quello è un consiglio autore, non può dire che il male sia stato caricato, sappiamo che è così, il male continua ancora, però non come una potenza che ha una base sulla quale fondarsi, ma come una nube che si propaga perché ancora persone si lasciano appunto ingannare o diventano complici o volontariamente ritengono che bisogna continuare a propagare questa nube si possa fare che avvelena e che crea ancora tanta giustizia e tanto dolore. Il libro dell'Apocalisse conclude di nuovo con questa immagine, presentando il cielo nuovo della terra nuova, e con, dicevo, con quel gesto bellissimo di colui che asciuga le lacrime. Quindi lo ha detto capitolo 7 con l'autore, lo riprenderà di nuovo al capitolo 21, colui che asciuga le lacrime, questa è la figura del Dio che porta avanti la storia, non colui che fa versare lacrime, ma colui che le asciuga, e le asciuga sapendo che nel suo nome si sono combinati e si combinano ancora, no? Ancora tanti guai e tanto dolore. L'importante è sapere che l'accusatore è stato gettato dall'ambito del divino e che noi, grazie a questo lavoro condizionato del Cristo, siamo stati liberati da tutti i nostri. Grazie per il vostro ascolto. Era soltanto un assaggio sulla vocazione, il pomeriggio di agosto.
A me sembra di aver capito il discorso. Però c'ho ancora una cosa che mi dolo un po'. Si parla spesso
per parla più vicino
ritorna spesso l'espressione Gesù ci ha liberati dal peccato con il suo sangue. Questa espressione si intende una liberazione dalla schiavitù delle norme della legge, dalla paura di peccare continuamente, perché si dice, si continua a dire, ci ha liberati dal peccato.
Allora, il discorso è questo, che i peccati è tutto quello che esprime il male che portiamo con noi e qual quale possiamo dare adesione. Ed è vero che diceva ancora ieri Roberto, non lasciamo un ambiente pulito, lasciamo un ambiente in cui anche noi siamo, possiamo dire, già in un certo modo toccati da situazioni negative. E come possiamo dire che noi portiamo anche del disumano dentro di noi, che dobbiamo anche piano piano ridimensionare per capire l'umano. Allora, quando Giovanni nel quarto Vangelo dice l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, cioè lui ha tolto quella cappa che impediva appunto il peccato inteso in questo impedimento di poter essere in comunione con Dio. Ecco, parlando poi dei peccati, sono come gli effetti di una situazione che ancora non si è aperto a questa proposta, a questa, possiamo dire, invito alla finestra di Dio. Per cui si parla dei peccati come si parla di giustizia, di un passato di giustizia, non tanto legato a una norma della legge che viene trasgredita, non è quello il discorso, quello non c'entra più, ma piuttosto al male che io posso ancora combinare con quello che vediamo. Allora succede che finché non trovo nessuno che mi insegna in che modo si deve impostare veramente la vita, io tante volte posso credere che cose che faccio sono bene quando magari sono anche male. Se nessuno mi viene a dire che la cosa più importante anche per chi è credente al cospetto di Dio è il bene dell'altro, se nessuno mi ha detto questo, è ovvio che io magari per onorare Dio posso anche distruggere la vita dell'altro. Questo è un male, certo io l'ho fatto in maniera anche, possiamo dire, con la buona volontà, per cui io per onorare Dio io posso anche dell'adultera, posso bruciare la strega o posso anche commettere altri tipi di reati, però che non sono in fondo reati, vado a dormire benissimo quella notte. Però questo è tutto un insieme di cose che crea una realtà di non umano, perché dal momento che io prendo un danno all'altro e sto come rompendo quell'armonia che permette all'umanità di manifestarsi sempre in maniera più forte. Allora lui ci ha liberato dei peccati, ci ha liberato di tutta quella ingiustizia che si è potuto commettere, sia volontaria sia involontaria. Allora l'importante è che se noi siamo stati liberati, perché abbiamo capito che si può vivere in maniera diversa, e soprattutto perché abbiamo capito che con questo stato di cose non si può andare avanti. Cioè, l'abbiamo capito all'epoca di Giovanni Battista, la gente accorre da lui quando lui invita alla conversione per il perdono dei peccati, a un battesimo per il perdono dei peccati, perché loro stessi vedevano che il sistema non funzionava, c'era tanta miseria, c'era tanta prepotenza, c'era questa potenza straniera che devastava tutto e tutti, c'era anche una convivenza umana spesso molto, molto precaria e molto difficile, e quindi loro rispondono alla chiamata del Battista. Però il Battista gli dice: non è che basta soltanto sommergersi nelle acque di un fiume, bisogna cambiare vita, bisogna rompere. Allora, se tu ti impegni a questo, ecco, ti viene perdonato e dentro il passato di giustizia. Se tu accogli l'invito, vuol dire che tu sei disposto a vedere anche la realtà in maniera diversa. Ecco, questo per cui si parla del perdono dei peccati, perché il peccato ha a che fare con un passato di giustizia nel quale ancora la gente non riusciva, anche tante volte, ripeto, con la buona volontà, ma non riusciva anche a iniziare bene la propria vita. E il fatto del sangue, in questo caso, l'autore si attenta a quello che era il sangue di sacrifici, però lì per parlare di una morte cruenta, perché il sangue sparso era sempre segno di una violenza subita. Per cui la liberazione non avviene in una maniera così, possiamo dire così, pacifica, ma è avvenuta perché Gesù si è scontrato con un sistema che non voleva questa liberazione. Sandro?
Sì, e vediamo se riesco ad esprimere la domanda. Dalle ultime cose che dicevi, perché è un po' una critica che a volte si sente a questo tipo di teologia, cioè sembra quasi che allora tutto dipenda, in un certo senso, dalla propria buona volontà. Cioè lo Spirito Santo, quello che è questa forza che può agire dentro di noi, cioè che relazione ha con questo, con questa conversione, chiamiamolo, con questo cambiamento di vita? Cioè dipende solamente dalla mia volontà, dalla mia buona volontà, oppure
no? Certo, la buona volontà, diciamo, è il punto di partenza, ma Giovanni lo dice anche chiaramente, Giovanni Battista: io vi battezzo con acqua, però viene uno dietro di me che è più forte di me, lui mi battezzerà il Spirito Santo, il battesimo vero con lo Spirito. Cioè il battesimo con l'acqua è soltanto un primo passo, perché io ritengo che questa maniera di vivere non sia veramente degna dell'essere umano. Allora parte, da me deve partire comunque questo anelito di cambiare. Cioè io devo anche dimostrare, non mi viene imposta questa cosa. Cioè devo anche esprimere uno all'altro che non sono contento con la situazione. Bene, allora ti si chiede di non aderire all'ingiustizia, ti si chiede di rompere. Il Vangelo dice: se tu hai rubato, non rubare, se hai, non chiedere più di quello che ti viene chiesto, cioè di essere onesti, per esempio. Ecco, questo è il primo passo, ma questo non permette che l'uomo, sapendo la propria vulnerabilità, sapendo anche il potere del drago, che è astuto per farti portare dove vuole, non con la forza, se non appunto la seduzione. Ecco, ci vuole una forza in più che ti renda capace poi di arrivare a quel traguardo. E quello ce l'ha fatto Gesù. Ce l'ha Gesù con il battesimo nello Spirito, che non è altro che la... che l'esperienza profonda della sua presenza nella nostra vita. Cioè il battesimo nello Spirito significa immergere la persona in una realtà di amore. Quando noi viviamo questa immersione nello Spirito è l'Eucaristia. L'Eucaristia è il momento in cui noi sentiamo, ogni volta che la celebriamo, questa immersione di un amore incondizionato del Padre. E quando noi siamo immersi in questa realtà di amore pieno, noi li attingiamo con un pane, e Gesù l'ha fatto molto bene, mangiando quel pane che non è nostro, che è suo, ma ce lo regala. Da questo noi attingiamo la forza per manifestare sempre più quell'umano che è in noi. Per cui non è soltanto la buona volontà, ma ci vuole che qualcuno ci dia quella forza che noi, comunque con tutta la nostra buona volontà, non avremo mai. Questo è così. Cioè, o perlomeno ci vorranno, non so, dei millenni prima che questo accada. Invece la salvezza, quando dice l'autore Apocalisse, ora si compiuta la salvezza, non dobbiamo aspettare più. Cioè questa crescita ormai è garantita e questa possibilità di tenenza la possiamo già vivere dal momento che qualcuno ha dato la vita per noi e che ci dà anche con il suo spirito la capacità di fare altrettanto per gli altri. E questa è la salvezza, e questo è l'essere stato liberato. Che lo stesso che io ho ricevuto, io sono capace anche di comunicare. Sempre come diceva ieri Roberto, no? Il dono che ricevo lo so mettere anche a produrre come comunicandolo, prolungandolo verso gli altri. Allora, rasserenati, perché sennò dici, ma io con la buona volontà come pensare a una crescita. Ecco allora il discorso della presenza di un amore, come ha detto l'autore dell'Apocalisse, a colui che ci ama, non colui che ci ha amati, ma è sempre questo amore continuo, questa inversione dell'amore continua, e da questa inversione noi attingiamo la forza per crescere in base a quell'opzione che abbiamo fatto, che vogliamo veramente un mondo più giusto, più umano. Però deve partire da noi l'opzione. È come quando Gesù chiama i primi discepoli, anche lì è ovvio che l'autore non ci racconta, però questi che stanno lì con le reti o la storia anche di Levi, e che sicuramente avevano già sentito parlare di Gesù. E Gesù ha visto in loro delle persone quiete, persone che non erano contente con la situazione. E allora si è avvicinato per chiedere la collaborazione. No? Quindi si è sempre. Da parte dell'essere umano deve essere sempre un atteggiamento anche di non, possiamo dire, non essere già pienamente assorbiti dal sistema, avere ancora qualche lume proprio. Sì, non possiamo continuare ad andare avanti così, no? Ecco, quelli sono gli spiragli con cui la persona può dare quel cambiamento. E poi ci pensa lo spirito e quel Signore a fare sì che il cambiamento dia frutti a volontà. E questa è la cosa più bella poi del messaggio evangelico, che quando noi ci sentiamo liberati, dopo a dove arriveremo, questo non lo sappiamo. Non siamo noi che mettiamo. Cioè, è bello che Gesù ci invita a lasciarci proprio immergere in questa realtà d'amore, lasciando che sia lo Spirito a mostrare a ciascuno di noi quale che sarà il nostro traguardo. Non siamo noi che prendiamo il traguardo. Perché tante volte possiamo rimanere anche troppo limitati, è lo spirito che dovrebbe far vedere. Allora l'importante è che uno si lascia sempre, no? Accompagnare da questa forza che ti trasforma, e questo pane che ti alimenta e che tu senti che prima non gliela facevi, adesso gliela fare, perché nell'Eucaristia noi prendiamo anche questa energia per poter uscire in situazioni che magari prima vedevamo che non si potevano uscire. Allora, dove si arriva? Questo non lo sappiamo, però sappiamo che sarà una cosa incredibilmente gloriosa. Lo Spirito prepara delle cose che noi neanche possiamo immaginare. L'importante è lasciarsi accompagnare con la realtà. C'è Alfina?
Una domanda di curiosità. Cosa vuol dire l'autore quando usa questa cifra 1270? Dove la donna è nutrita in questo deserto, sì. Il tempo per partorire in qualche modo.
No, in parte già venuto. Allora, l'autore usa, diciamo prima, un linguaggio denso, ricco di simboli, anche per i numeri. 1260 sarebbero 3 anni e mezzo, il calcolo, o 42 mesi. 3 anni e mezzo è la metà del 7. Il 7 è il numero del divino nell'Apocalisse, la cifra dell'agire di Dio, il 7. Ebbene, quello che sta dicendo l'autore è che la donna, quando ha partorito, fugge, ma non fugge perché scappa via, perché la donna non si identifica, anche se ha già dato questo segno di vita, non si identifica con le proposte del sistema, del drago, e cerca un'alternativa. Il deserto è tutto l'immaginario biblico. Il deserto era sì il luogo della prova, ma era anche il luogo dell'alternativa. Chiunque voleva fare qualcosa di diverso, cosa faceva? Andiamo al deserto. Perché la società è già corrotta, non funziona. Si trova nel deserto. Giovanni Battista nel deserto come espressione di un cambiamento, anche di rottura con un sistema che non è accettabile. Allora anche la donna, ecco, questo discorso del deserto, che ricorda di esso, con tutta la ricchezza di significato di quella storia, sapendo che in quelle ambito che significa creare, che significa anche mantenersi a distanza dalle sensazioni del drago, che in quel deserto non verrà abbandonata, ma che verrà sempre nutrita. E anche lì c'è un'altra allusione, quello che è il deserto sulla manna, anche per la comunità dei credenti, e il pane dell'Eucaristia, no? E il 1260 significa ora che quel tempo anche, che significa anche prova, perché il costruire, il creare alternative, aprirsi al nuovo è sempre una prova, che è anche con il pericolo di essere sempre un po' con il, assillati da un sistema che non tollera quel tipo di cammino che sei portato avanti, che anche quel momento, quel tempo di prova sarà limitato, non sarà da sempre. Cioè, ha i suoi giorni contati. E l'autore ha usato quella cifra del 1960 per dire la metà del 7, l'ho usato ancora meglio. C'era la delfina, poi
non si sente?
Ecco, così, così, bravo.
Volevo chiederti questo, come se ho capito abbastanza bene il discorso dell'Apocalisse, se fosse sette chiese, cioè un messaggio che viene fatto al presente.
Sì.
Anche questa prospettiva che Giovanni dà, diciamo, è una prospettiva al presente, l'Apocalisse, non è una prospettiva che si porta in chissà quale tempo. Volevo chiedere perché appunto per alcuni autori questo discorso del, diciamo, dell'attualizzazione, se tu vuoi, del regno di Dio sulla terra, sposta, diciamo, la famosa prospettiva cosiddetta escatologica, a tempi invece che sono non questi tre regni, ma effettivamente, diciamo, a conclusione completamente diversa.
Sì, quello avete sentito la domanda un po', no? Ma appunto che io parlo al presente, ma non tutti interpretano così, dicono che riguardano i tempi futuri o tempi a venire che ancora non si vedono pienamente realizzati. Questa era una degli aspetti caratteristici della letteratura apocalittica. La letteratura apocalittica cosa diceva? La realtà presente fa schifo. Bisogna che finisca, aspettiamo una che verrà completamente diversa. Quando non sappiamo, un gruppo di eventi ha ricevuto delle informazioni particolari. Era così che si interpretava, no? Per cui il presente cosa significava? Evasione. Uno evadeva del presente, tanto prima o poi sarebbe stato distrutto da questo Dio che avrebbe fatto qualcosa di completamente diverso, o un discorso anche molto individualista: noi che siamo gli eletti saremmo quelli graziati per il nuovo mondo, mentre gli altri peggio per noi. Ecco, l'autore non cade in questo errore, lui è contrario a questa immagine così e pessimista della storia. Lui dice che già nel momento presente possiamo sentire la salvezza, ora si è compiuta, non dice domani si compie. E quando parla di liberazione non dice domani siamo stati già liberati, parla addirittura del passato. Però è vero che è un presente che si apre con una panoramica e con una visuale grandiosa a un futuro di pienezza. Cioè i cieli nuovi, la terra nuova che l'autore presenta al capitolo 21, già li portiamo dentro di noi, già li vediamo, ma non tutti li vedono. Allora noi lavoriamo perché questo sia una realtà per tutti, e questo potrebbe essere un po' il traguardo più, come si dice, futuro, scatologico, ma non è che non ci sia già presente, è che fa parte di una realtà nostra alla quale noi abbiamo fatto adesione e che noi già vediamo con i nostri occhi, perché? Perché i valori che ci sono stati comunicati noi li abbiamo incarnati. Se mi hanno insegnato di un Dio che asciuga le lacrime, anch'io, anziché far versare le lacrime, li asciugo. Questo è un valore del regno, questo è un valore di una realtà completamente, possiamo dire, liberata dal dolore, no? Se mi hanno insegnato di un Dio che stende la tenda come un beduino per dare ombra e per dare un po' da mangiare, e io faccio lo stesso, vuol dire che io sto vivendo dentro la dimensione di pienezza. È ovvio che questo non lo captano, non lo possono percepire, perché ancora in un'anticipazione le lacrime non vengono asciugate, la tenda non si stende e la gente muore di fame. Ecco, allora il lavoro della vita non si chiude in una isola dicendo che siamo gli eletti, Dio ci darà un mondo nuovo, no, ma si rimbocca le maniche, per cui bisogna lavorare su questo. Per quello si scrive l'Apocalisse, perché la tendenza era di adagiarsi a un sistema già stabilito che comunque c'era, e così e punto, o evadere. altri sì, dicendo no, noi siamo un gruppo di eletti, noi ci facciamo le nostre preghiere, come tante volte succede ancora oggi in tanti gruppi della Chiesa, quelli che si chiudono a chiave per fare le loro preghiere, perché soltanto loro sanno pregare in quella maniera, ma non vivono in mezzo alla gente. Allora l'Apocalisse ha questa dimensione attuale, presente, noi l'abbiamo spiegato comunque quando nel primo capitolo ha presentato quella lode, Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi la pace, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene. Questo è un titolo molto bello per parlare di Dio, quindi tutto il presente, un presente continuo, però che già in passato è intervenuto e che sta venendo in forme sempre nuove, che noi dobbiamo anche saper accogliere. Allora, è quello che Gesù dice anche quando da una parte noi nel Padre nostro preghiamo venga il tuo regno, ma Gesù dice ma il regno è voi. Quindi il regno, questo progetto, ha una dimensione, possiamo dire, personale, dal momento che noi riconosciamo Dio come il Signore della nostra vita, il regno è già qui con noi. E c'è una dimensione collettiva, sociale, alla quale noi ci affidiamo al Padre perché un giorno raggiunga tutta la tua umanità. Venga il tuo regno su tutta una realtà che ancora questo regno non è neanche assolutamente immaginabile. Però il libro parla del presente. Purtroppo è stato spostato verso il futuro per non prendere sul serio l'insegnamento che l'autore ci dà, soprattutto con questa denuncia forte che fa del potere, il potere inteso anche come capello, come quello che ti accusa, perché tu vivi sempre assoggettato sotto il controllo e con questa specie di rimorso, di senso di colpa che ti lascia sempre ancora più vittima. C'era ancora la fine, andiamo a fare
allora io voglio capire questo, sì. All'interno di tutto questo discorso, alla fine che senso ha andarsi a confessare?
Allora, sai quando facciamo gli incontri, diciamo, che fanno le prime domeniche aperte a tutti, quindi viene gente che magari per la prima volta capita qui, e allora sempre viene questa domanda, e pensa come noi siamo cresciuti con questa storia del capego. Noi il capego, l'accusatore, ce lo portiamo nel DNA, per cui per qualunque cosa devo andare sempre a confessare. Padre, da 15 giorni che non mi confesso, non è un peccato questo, quindi però vabbè, c'è la scadenza come nel consumare dentro il, come si dice nel mio figlio, comunque. Allora, dico questo perché quando noi entriamo nella novità, anche queste cose che ci hanno inculcato subito sembrano delle incongruenze, delle cose talmente così imposte senza un senso, e la gente dice allora o tu mi stai prendendo in giro o mi hanno preso in giro da sempre. Allora l'importante è saper dare il valore giusto alle cose, e i sacramenti hanno un valore se esprimono quello per cui sono stati anche dati alla Chiesa. Se il sacramento della riconciliazione esprime il valore della riconciliazione dell'uomo con il Signore, benissimo, ma questo non è detto che debba avvenire ogni 15 giorni, questo può avvenire una volta nella vita, due volte, quando uno ritiene che sia il momento veramente di sperimentare anche questa riconciliazione. In antico il sacramento non era come lo viviamo adesso, ma era legato a momenti importanti della vita della persona, come il battesimo veniva fatto anche questo sacramento della riconciliazione prima del matrimonio, momenti particolari, si viveva anche in un senso anche di verifica profonda e di riconciliazione profonda. Però non come ce l'hanno insegnato la confessione come il salvocondotto per la comunione. Questo è sbagliatissimo, perché sono due sacramenti separati. Noi invece abbiamo fatto uno alla premessa dell'altro, no? Come ci raccontava qui la nostra amica Claudia, entrando in chiesa con la voce certamente. Prima della comunione il prof ha detto non si avvicinino alla comunione i non confessati e divorziati e sposati. Buonasera, andiamo da un'altra parte. Arrotoliamo la tenda e ce l'abbiamo un'altra parte. Cioè, il discorso è questo qui, il sacramento a valore si esprime in quello che veramente esiste. Cioè, un cambiamento profondo, ma non un salvocondotto per avere il premio, spiegati meglio da parlare, questo il concilio ha fatto anche una certa riforma, ma su questo è stata la parte più debole della riforma di Burgo. Comunque ha cambiato il nome, ha parlato sacramento della riconciliazione, della confessione. Qualcosa ha fatto, ma nessuno dice il sacramento della riconciliazione, non dico la confessione. Ma su questo ancora perché? Perché è il punto più dolente, perché non vogliamo accettare che l'accusatore è stato un dettato, diciamo. E ancora ce lo portiamo con un trofeo che ci deve controllare e ci deve così condizionare. Comunque domani fate questa domanda.